Le 7.16, buongiorno, questa è Metro Regione. Beppe Sala, Bacchetta, Maiorino, Calabresi e Pacini. Troppo facile parlare a slogan. La campagna elettorale rischia così di trasformarsi in un lungo battibecco tra chi ha governato in questi anni e chi si candida per i prossimi. L'autonomia differenziata del governo Meloni arriva in Lombardia. Da oggi la discussione in consiglio regionale. Protesta di sindacati e opposizioni. Aumenteranno le diseguaglianze. 10 mostre tra Pinacoteca e Palazzo Citterio, presentata a Milano la nuova stagione espositiva della Grande Brera, tra poco ricerca. Il meteo questa mattina con Simone Scapin del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
Buongiorno a tutti. Il tempo di oggi sarà caratterizzato da nuvolosità spesso estesa che porterà a tratti alcune piogge anche a carattere di rovescio o temporale. Sul Piemonte e la Lombardia occidentale apertura di qualche schiarita specialmente dal pomeriggio. Le temperature minime in pianura comprese tra 16 e 20 gradi, mentre le massime andranno da 21 a 24 gradi.
Un antipasto di quello che potrebbe succedere nei prossimi 8 mesi. Battibecchi e scambi d'accusa tra chi ha governato Milano in questi anni e chi si candida a governarla nei prossimi, tutto nel centro-sinistra. Ieri il sindaco Beppe Sala, sollecitato e rispondendo alle domande dei giornalisti, ha replicato a 3 dei candidati sindaco del centro-sinistra: Pierfrancesco Maiorino, che aveva parlato nei giorni scorsi di lobby del cemento, Mario Calabresi, che aveva detto di volere una Milano con più verde e più spazi di socialità gratuiti, e Lorenzo Pacini, che ha proposto di abbassare il costo dell'abbonamento annuale dei mezzi pubblici dell'ATM. Questa è la replica del sindaco Sala.
Io ricordo che da un recente studio del Politecnico il costruito a Milano negli ultimi 10 anni è sotto totale aumentato dello 0,37%, cioè in altre parole quello che era costruito nel 2015 è pari a quello che è costruito oggi. Nel frattempo gli oneri di urbanizzazione sono passati da, adesso recito memoria ma credo di non sbagliare, da 46 milioni nel 2015 a 140 nel 2025, con una punta ovviamente prima del, un po' del blocco urbanistico, di 270 nel 2023, per cui se c'è una lobby devo dire che è un po' scarsina.
Ha ragione Calabresi che mancano spazi verdi o che servirebbero più spazi verdi e spazi di socialità gratuita in questa città?
Sì, anche lì bisogna un po', di nuovo, i dati non è che non dicono questo, mi riferisco sempre a questo studio del professor Salata del Politecnico, mostrano un grande aumento degli spazi verdi a Milano. Se dovessi farmi una critica, invece l'autocritica è che dobbiamo migliorare sulla cura di quel verde.
Stessa critica che rivolgerebbe a Pacini, che ha proposto biglietti gratis, abbonamenti a 50 euro.
A cui guardo come a tutti con simpatia, dico solo, ma gliel'ho detto, spiega ai milanesi se perdi entrate come compensi, dove riesci ad avere maggiori entrate o dove tagli. E veramente andiamo al di là di questa logica di discontinuità non discontinuità, cioè i tempi sono cambiati, lo so anch'io, se io mi ricandidassi probabilmente mi ricandiderei con idee nuove più adatte ai tempi.
Questa mattina alle 10 in piazza Duca d'Aosta a Milano ci sarà un presidio contro l'autonomia differenziata del governo Meloni, nel giorno in cui il Consiglio regionale esamina gli schemi d'intesa con il governo. Una mobilitazione promossa dal tavolo No Autonomia Differenziata Lombardia, dal Coordinamento per la Democrazia Costituzionale Lombarda, da Libertà e Giustizia, appoggiata dalla CGIL, che parteciperà al presidio. Per il sindacato l'intesa rischia di aumentare le disuguaglianze territoriali. Monica Baggi è la segretaria dell'area welfare di CGIL Lombardia.
La CGIL naturalmente aderisce a questo presidio perché da sempre nei confronti che ci sono stati negli ultimi 2 anni con Regione Lombardia e tavoli istituzionali, direi in assoluta solitudine, abbiamo fin da subito espresso la nostra contrarietà all'idea di tradurre l'autonomia differenziata. Oggi chiediamo che non si dia seguito alle preintese, perché noi riteniamo che il progetto di autonomia differenziata abbia dei rischi. aumentare ulteriormente un divario che già esiste nel nostro paese e che quindi determini un incremento delle disuguaglianze. Peraltro crediamo che anche dalla documentazione, dalle argomentazioni fornite da Regione Lombardia non si evinca con chiarezza in primis i benefici rivolti ai cittadini. Insomma, la sensazione è che sia più una scelta ideologica che non fa bene alla Regione Lombardia, ma soprattutto non fa bene al paese. Sul tema delle professioni ci sono temi che sono normati per quel che ci riguarda dai contratti collettivi nazionali di lavoro, e quindi facciamo fatica a pensare che Regione Lombardia possa decidere in autonomia.
Riqualificazione energetica non può significare cacciare le persone dalle loro case, così l'eurodeputata Ilaria Salis, che ieri ha presentato un'interrogazione scritta alla Commissione europea sui trasferimenti forzati degli inquilini delle case popolari di Via Lulli e Via Porpora a Milano. Nei mesi scorsi Haller ha annunciato degli interventi finanziati da fondi europei che secondo l'ente regionale comporterebbero il trasferimento di 160 famiglie. Il comitato inquilini Lulli Porpora ha annunciato un presidio il 15 settembre alle 16:30 sotto al palazzo della regione al grido di basta alle bugie di Haller. I residenti, per lo più nuclei fragili e a basso reddito, chiedono tutele e garanzie per il proprio futuro nel quartiere. Gianfranco Candida fa parte del comitato inquilini Lulli Porpora.
Le famiglie rimaste in quartiere sono un centinaio, perché comunque Haller ha continuato a fare pressione sugli inquilini, soprattutto quelli più deboli, e riuscendo a convincerne una parte a accettare il trasferimento. Noi il 4 di agosto abbiamo inviato una PEC ad Haller con una nostra proposta di organizzazione della ristrutturazione, perché gli inquilini vogliono che venga fatta questa ristrutturazione, perché questi sono stabili che per decenni non sono stati manutenuti da Haller. I lavori del Repower Europe si possono fare con gli inquilini in casa. Haller però sostiene che questi stabili stanno crollando, e lo sostiene da mesi, e questo giustifica l'espulsione degli abitanti dal quartiere. Noi abbiamo sempre chiesto una documentazione che giustifichi il fatto che gli appartamenti vanno svuotati perché c'è il rischio crolli. Questo Haller non l'ha mai fornito, perché questa documentazione non c'è. Noi abbiamo proposto un piano di rotazione interna mentre si fa la ristrutturazione, di ruotare gli abitanti all'interno del quartiere, perché su 300 appartamenti ce ne sono 200 vuoti. Haller dice: se volete rientrare potrete rientrare, ma ad affitti molto più elevati, perché i lavori del Repower aumenteranno la categoria degli appartamenti, per cui in questo modo si esclude praticamente il rientro degli abitanti.
Oggi è la giornata mondiale per la prevenzione del suicidio. Ogni anno in Italia 4.000 persone si tolgono la vita e sono in aumento i casi nella fascia d'età 15-29 anni. L'Italia però non ha ancora un piano di prevenzione. Se ne parlerà questa sera dalle 19 a Milano, alla casa di quartiere di Corso Garibaldi 27, in una serata organizzata da AMA Auto Mutuo Aiuto, di cui fa parte Stefania Fusonerini.
Allora, la prima cosa che vogliamo cercare di fare è quello di far cadere lo stigma a parlare di suicidio, perché è un problema in cui viviamo immersi, perché ogni volta che qualcuno comincia a pensare, ogni volta che una persona è coinvolta in un familiare, in un amico che fa questa tragica scelta, si trova intorno un sacco di persone che sono nella stessa condizione. Quindi è un problema. Ci sono 4.000 suicidi all'anno in Italia, quindi più di 10 al giorno. Quindi consideriamo che il numero delle persone che ogni anno vengono coinvolte in questa situazione drammatica, che poi si protrae per anni nel tempo, sono un grande numero. Eppure non se ne parla, perché sì, ricordiamoci che una volta chi faceva la scelta di togliersi la vita veniva seppellito in terra sconsacrata. È un lutto particolarmente complicato, perché porta con sé poi sentimenti di sensi di colpa, di vergogna, e potersi confrontare con delle persone che hanno vissuto in tempi diversi e stanno vivendo ancora adesso questa situazione è di grande aiuto per cercare di superare, per cercare di stare al mondo. E avere più informazioni sia sulla serata che soprattutto su AMA, sui nostri gruppi, c'è un sito automutuoaiuto.com.
L'iniziativa è questa sera alle 19 a Milano, alla casa di quartiere di Corso Garibaldi 27. È stata presentata la nuova stagione espositiva della Grande Brera dal direttore Angelo Crespi, un programma che rende omaggio alla storia e propone uno sguardo sulla contemporaneità. Sentiamo Tiziana Ricci.
Un programma espositivo ricco, 10 mostre, 2 in Pinacoteca, altre a Palazzo Citterio, ma si comincia alla Biblioteca Braidense con un omaggio a Umberto Eco a 10 anni dalla scomparsa. Poi l'omaggio ci sarà anche per i maestri di Brera, Carrà, Martini, Funi, ma anche Ali Cavaliere, Luciano Fabbro, Grazia Varisco, Garutti, La Pietra. A novembre poi verrà celebrato Francesco Hayez, addirittura con 2 sale a lui dedicate e riallestite. Ma non verrà proposta solo la storia. A fine novembre arriverà un'opera di Marina Abramovic, a gennaio un ampio progetto espositivo dedicato a Mario Schifano e a maggio poi, in occasione dei 200 anni dalla pubblicazione dei Promessi Sposi, ci sarà un progetto espositivo in collaborazione con Casa Manzoni. Ma sentiamo Angelo Crespi, direttore della Pinacoteca di Brera.
Il programma di quest'anno, almeno fino a maggio-giugno del 27, rappresenta una visione di museo che ho ben chiara, che si rappresenta, se vogliamo, l'idea della Wittgenstein del museo vivente, quindi un museo che intercetta anche i bisogni del pubblico e della contemporaneità, nel senso che c'è una linea che poi si va chiarendo dall'anno scorso e si chiarirà anche nei prossimi anni, una visione di quello che deve fare un museo anche nel contemporaneo.
È tutto per questa edizione di Metro Regione, condotta da Roberto Maggioni. La prossima, questa sera alle 19.45.